www.didjo.it e la storia continua.
Buongiorno a tutti, io sono qui a nome dell'AMPI di Legnano, associazione di Legnano Rovenegoni, a presentare questa mostra che è stata voluta dal Comune di Legnano e dall'AMPI di Legnano, perché è una mostra sui giornali di guerra. Prima di tutto sono testate, non sono proprio giornali autentici. Questi qua sono delle ristampe dei giornali dell'epoca, perché sono state ritrovate negli archivi dei vari giornali proprio o le copie, ed è stata fatta una copia fotostatica, o proprio gli originali della tiratura della stampa. È una collezione che è stata edita dalla De Agostini lo scorso anno, 52 puntate, e in ogni fascicolo erano inseriti diversi giornali, le prime pagine dei giornali più importanti dell'epoca qua in Italia. L'AMPI di Legnano si è fatta carico di acquistare tutta questa collezione, ce l'ha in archivio, nel suo archivio, nella sua biblioteca dell'AMPI, e ne è stata estrapolata solo una minima parte. Questo lavoro di controllo delle pagine giornali, di scelta, l'ha fatta il professor Giancarlo Rastelli, che è docente di storia. E perché alcune pagine e altre no? Beh, si tratta di una scelta obbligata, perché altrimenti avremmo dovuto tappezzare tutta la biblioteca e forse non sarebbe neanche stata sufficiente. Quindi sono stati scelti i momenti più importanti dal 1940 al 1945. Poi, se volete, eventualmente all'AMPI ci sono anche le altre copie, un po' adesso le ha il professor Rastelli, però ci si organizza. E sono solo le cose più importanti. Allora, fino al 1943 ci sono solo i giornali fascisti, ovviamente, perché la stampa era quella, e se qualcuno tentava di scrivere qualcosa di diverso, si faceva in fretta all'epoca, veniva sbaraccato tutto, i giornali, successo anche qua a Legnano, i giornali venivano affastellati tutti in piazza San Magno, veniva dato fuoco, la tipografia dove era stato stampato il giornale, perché si stampava anche il giornale qua di Legnano, veniva altrettanto messa sul quadro e il titolare veniva diffidato al punto che non aveva più soldi, non aveva più la sede e probabilmente non avrebbe avuto neanche più clienti, perché quando uno va a comprare un giornale e vede che quel giornale fa una brutta fine chi l'ha scritto, probabilmente non lo compra più nemmeno. Quindi fino al 43 abbiamo solo i giornali, quelli ufficiali, perché gli altri o non uscivano o comunque non ci sono arrivati, quelle poche edizioni. Dal 43 inizia invece ad esserci un altro tipo di giornali, quelli della Resistenza, e li vedrete, 43, 44, 45. Sono notizie abbastanza diverse, anche perché la stampa fascista e nazista cosa doveva dire? Noi siamo grandi, noi siamo vincitori, noi vinciamo ovunque. Russia, vanno in Russia, c'è la disfatta, scappano indietro tutti i nostri, però se uno va a leggere anche sulla cronaca prealpina, quindi quello che leggevano i padri, i vostri nonni, uno va a leggere e dice: abbiamo distrutto 27 carri armati sovietici, siamo stati bravissimi. E sì, però tutto il resto dopo il 43 era la stampa clandestina che veniva raccontato. Quindi vedrete due diversi tipi dal 43 in poi di stampa, due diverse tipologie: i giornali formato normale, quelli classici che venivano stampati, che erano autorizzati, che si trovavano in tutte le edicole, e dei giornaletti in formato un po' più piccolo, un po' più sottile, che erano i giornali clandestini. Perché più piccoli? Perché non c'erano soldi per stamparli. E noi abbiamo visto, siamo andati a Sesto San Giovanni col professore a vedere un giornale che era stampato dai fratelli Benegoni, che erano qua di Legnano, e si notava come anche lo spessore della carta partiva da uno spessore e diventava una specie di carta velina, perché costava meno. Quindi c'era questo motivo, e l'altro motivo è che i giornali clandestini venivano presi, impacchettati. Noi abbiamo una partigiana che ha appena compiuto 90 anni, all'epoca aveva 16 anni, Piera Pattani. Lei cosa faceva? Andava a Milano. Poi è bellissimo, emozionante sentirle raccontare il primo giorno. Lei non era mai stata a Milano. Le hanno detto: vai a Milano, sali sul tram, scendi nella piazza 5 giornate, non chiedere a nessuno. Lei alle 5 del pomeriggio continuava a stare sul tram dalle 9 di mattina, perché non voleva chiedere, ma non sapeva qual era questa piazza. Alla fine ha chiesto e gli hanno detto: ma no, ma guarda, sei già passata, devi tornare indietro. Insomma, c'è riuscita, andava alla tipografia. Là i giornali li impacchettavano dentro in alcune stoffe e lei li portava a casa sul treno. Quindi questi giornali erano anche piccoli, con le notizie più importanti, sottili, dovevano arrivare a Legnano in modo nascosto. Quindi c'è questa differenza. Abbiamo messo a confronto due giornali del 44 di due personaggi molto importanti qua a Legnano. Uno era un fascista, Carlo Borsani, e lui era stato ferito in guerra, aveva perso la vista, quindi lui era rimasto come eroe di guerra, andava nelle scuole, andava alle manifestazioni, era rimasto molto caricato da questo punto di vista come la patria, io cosa posso fare per la mia patria. Non lo so quanto abbia capito del fascismo, quanto non abbia capito, ma abbia voluto comunque seguirlo. Fatto sta che Carlo Borsani è diventato uno dei giornalisti più importanti, quello poteva fare. E dopo l'8 settembre del 43, dopo l'armistizio, cosa ha fatto? Ha continuato a stare dalla parte dei fascisti e a scrivere per i fascisti e contro i partigiani. Dall'altra parte abbiamo Mauro Benegoni, altra colonna di Legnano, che però era un partigiano. Partigiano, sapete tutti, gli è stata intitolata anche una via qua a Legnano, perché poi è stato catturato, è stato torturato in modo terribile, non ha detto niente e alla fine l'hanno ammazzato. E c'è un cippo a Cassano Magnago, tutti gli anni noi lo ricordiamo. E abbiamo trovato appunto a Sesto San Giovanni gli originali del lavoratore, che era edito dai fratelli Benegoni. Quindi due persone, due legnanesi completamente diversi. Uno che si batteva per una patria che era una patria che andava a fare una guerra di aggressione, perché vedrete dal 40 in poi ci sono tutte guerre di aggressione, la Grecia, la Russia. Cioè l'Italia che è così piccolina che va a cercare di invadere la Russia, eppure questo è stato fatto. E Borsani, non lo so, questo vedeva come il meglio per l'Italia. Mauro Benegoni vedeva la libertà come il meglio per l'Italia. È morto per la libertà. E sul lavoratore c'è quello che abbiamo messo nella mostra, c'è anche proprio una vignetta su Carlo Borsani. Poi sono state messe appunto le date più significative: la caduta del fascismo, l'8 settembre, le varie disfatte, i vari giornali della resistenza. E la mostra si conclude significativamente con due pannelli che ricordano un po' i giornali della Resistenza. Vi dico subito che sono stati recuperati da un'altra mostra sulla Resistenza. Parlano in particolare degli scioperi, in particolare dei nostri operai, perché la Resistenza è stata fatta da pochi partigiani, ma tanti operai, che anche se magari non avevano la qualifica di partigiani, però comunque hanno contribuito, e parecchio. C'è uno dei nostri capi partigiani che diceva che senza il popolo la Resistenza non ci sarebbe stata. I tedeschi ci avrebbero fatto fuori in 24 ore. Ed era un capo partigiano, quindi non uno che non era addentro nelle faccende. E la mostra si chiude appunto con questi due pannelli che ricordano gli scioperi. C'è anche la fotografia del monumento ai nostri partigiani, ai nostri operai della Franco Tosi, che sono finiti nel campo di Mauthausen, e ne è tornato uno, che poi poco dopo si è anche suicidato, tra le altre cose. E quindi ripercorriamo con questi giornali nella mentalità di allora, perché quello che andiamo a raccontare oggi è facile. Noi oggi la vediamo, noi siamo liberi oggi. Noi oggi la vediamo in un modo diverso. All'epoca c'erano tanti paletti in cui stare dentro. La gente pian pianino veniva rinchiusa in una gabbia mentale per cui vedeva solo alcune cose. E la stampa ha contribuito tanto, perché quando la stampa vi dice un quarto di quello che è la verità, e quel quarto ve lo dice anche spesso e volentieri non proprio esatto, non è facile capire le cose. Quindi si ripercorre tutto questo cammino dall'inizio della guerra alla fine con la mentalità di allora, dei giornali di allora, però vi consiglio una cosa, di leggerlo con la mentalità di oggi, con gli occhi di oggi, con la libertà che abbiamo oggi, e con un ringraziamento in particolare a chi ha permesso di essere qua oggi liberi, quindi a chi ha combattuto la guerra, facendo guerra alla guerra, per la nostra libertà. Io ora lascio parola al assessore Umberto Silvestri, che ci dirà qualche cosa come rappresentante, un saluto come rappresentante. E poi il professor Rosselli vi parlerà più dettagliatamente della mostra, di quello che sono stati questi 5 anni di guerra. Grazie mille.
Sì, un buongiorno, un brevissimo saluto. Intanto ringrazio tutti voi per la vostra spontanea adesione a questa iniziativa, è molto importante questo. Con questa iniziativa si aprono un po' tutte le manifestazioni che riguardano le celebrazioni della liberazione, dell'anniversario della liberazione, che è il 25 di aprile. Ce ne sono tante. Come amministrazione abbiamo cercato anche in qualche modo di non farla apparire come una mera e tradizionale celebrazione, ma abbiamo voluto inserire all'interno, oltre ai momenti ufficiali, anche altri momenti più di incontro con la popolazione, in particolare con i giovani, coinvolgendo un po' altri spazi all'interno della città. Quindi il 25 aprile avremo la manifestazione e quella importante, insomma, che ricorda questa data, ma anche in concomitanza a questo weekend, che sarà un weekend lungo perché il 25 aprile è martedì, la domenica ci sarà un'altra cosa molto importante, che sarà la scopertura di una targa commemorativa. Persone di diversa estrazione politica e culturale si riunirono insieme per la prima volta, e da lì nacque il movimento della Resistenza a Legnano nel 1943. Quindi sono momenti molto importanti, molto significativi, ma insieme a questi saranno, ripeto, anche degli altri momenti dedicati più ad altri gusti, ad altri interessi. Abbiamo coinvolto il centro sociale Pertini, che è il centro sociale che si trova a Mazzafame. Lì avremo una serie di iniziative tra cui anche una importante, che sarà un concerto del 25 aprile al pomeriggio, con un gruppo piuttosto famoso, direi, che è la Banda Bardot, e che ci canterà il suo repertorio in questo momento di festa. Quindi è una cosa molto importante, per cui tutto questo è stato possibile perché a Legnano abbiamo un Ampi che è molto giovanile, al di là dell'età, perché è molto aperta a questo tipo di attività, e quindi io li ringrazio tutti, perché davvero da anni e anni tengono alto questo ricordo della resistenza, questi valori della resistenza, attraverso dei tantissimi interventi che fanno nelle scuole, e questa è la cosa più importante, preparare le giovani generazioni appunto a ricordare ciò che è successo, per in qualche modo avere strumenti importanti in mano per costruire il proprio futuro, che sono poi le nostre basi: la libertà, la Costituzione, la democrazia, la libertà di pensiero, la libertà di opinione. Tutte queste cose sono molto importanti e nascono proprio da quella grande epopea che si chiama lotta di liberazione e resistenza. Quindi grazie davvero a chi vuole portare avanti ancora questi principi, e grazie anche al professor Estelli insieme alla Renata Pasquetto, perché comunque si dà da fare sempre e ci dà sempre un ricordo più scientifico e storico di quell'evento, oltre che il ricordo emozionante, che io mi emoziono sempre quando ricordo il 25 aprile, e lui mi riporta alla ragione. Bene, grazie e buon lavoro. Buongiorno a tutti, ecco un ringraziamento, mi fa piacere vedere un mio ex studente, ecco là in fondo, attento, la cosa che mi ha stupito, ecco, attento, perché un paio d'anni fa le cose non andavano proprio così, ecco, durante le lezioni di storia, ecco, meno male che non c'era letteratura, perché altrimenti avremmo avuto più ore di lezione, ecco. Va bene, insomma. Vorrei iniziare con tre citazioni che danno un po' il senso di questa mostra. Arriva la guerra, arrivano tante bugie. È un vecchio proverbio tedesco citato dallo storico Mark Bloch. Seconda citazione, che è questa breve, disse un senatore americano nel 1917, quindi prima guerra mondiale: quando inizia una guerra, la prima vittima è la verità. E poi la terza è di uno storico italiano, Mario Isnelli, Università di Venezia, insomma uno dei maggiori, dei migliori in Italia, ha scritto: la guerra è il momento in cui la verità sulla condizione di subordinazione del campo giornalistico viene rivelata, cioè il momento in cui si capisce quello che dovremmo capire anche oggi in un momento di pace, ovvero la condizione di subordinazione della stampa rispetto al potere. Quindi qual è un po' la cartina di tornasole? Quando tutto è chiaro, no? Che la stampa sta dalla parte del potere, qualunque sia questo potere, è il momento della guerra. Quindi sono tre citazioni eloquenti, ma potremmo andare avanti, che danno il senso di questa mostra, ovvero la grande manipolazione dell'opinione pubblica italiana durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Le prime pagine di alcuni quotidiani che presentiamo, ecco, dal 10 giugno del 1940, quando l'Italia entra in guerra, fino al 25 aprile del 1945, almeno per quanto riguarda la stampa fascista, non ci raccontano la guerra italiana. Cioè la guerra italiana dal 40 al 45 è fatta di tante sconfitte e poche vittorie, ma i giornali ci raccontano quello che la classe dirigente monarchica, fascista eccetera, voleva che arrivasse all'opinione pubblica, ovvero il vincere e vinceremo. Si dava un'idea, ecco, della grande combattività dell'esercito italiano, del suo indomito spirito di sacrificio, quindi la vittoria non poteva non arridere all'esercito italiano, e quindi insomma la verità delle sconfitte, subito a partire con la Francia, poi la Grecia, poi via via nel 41-42, la verità delle sconfitte era nascosta, minimizzata oppure era negata. Basta fare un po' il giro, ecco, dal 40 fino al 45, per vedere, ecco, come la grande assente è l'informazione, naturalmente che deve coincidere con la verità dei fatti. Potremmo fare molti riferimenti, anche solamente sulla base della selezione che abbiamo fatto delle prime pagine dei giornali, ecco, nell'ambito appunto della menzogna della guerra. Così come nella prima guerra mondiale, per esempio, è nascosta fino alla fine la verità di Caporetto è negata.
i giornali cominciano a raccontare qualcosa solo quando l'esercito italiano da Risonzo ormai si trova a combattere lungo il Piave. A questo punto è necessario, ecco, dire che è accaduto qualcosa. Se andassimo a vedere i giornali italiani nel momento della rotta di Caporetto, e quest'anno è il centenario, tra parentesi, di Caporetto, quindi siamo dal 24 di ottobre del 1917, vedremo che addirittura alcuni quotidiani italiani erano usciti con le pagine imbiancate, cioè erano così abituati a fare riferimento ai bollettini di guerra di Cadorna che, mancando i bollettini di guerra, alcuni giornali si autocensurarono e cominciarono a pubblicare di nuovo quando l'esercito era schierato lungo il Piave. Così, da Caporetto in avanti, all'interno della nostra mostra cercheremo invano notizie, per esempio, sulla sconfitta dell'esercito italiano in Grecia. Spezzeremo le reni alla Grecia, ecco, disse Mussolini, ecco, addirittura l'Italia rischiò di perdere l'Albania, da dove erano partiti i soldati italiani. Siamo nell'autunno del 1940, buona per Mussolini che poi ci fu la discesa, ecco, della Wehrmacht attraverso l'occupazione della Jugoslavia per arrivare a portare poi aiuto agli italiani che si erano impantanati in Grecia tra il 40 e il 41. Quindi nella stampa italiana non c'è nulla che dà l'idea, ecco, della reazione dell'esercito greco, dei partigiani greci, così come non troveremo nulla della perdita dell'Africa settentrionale nella primavera del 43, oppure troveremo poco niente della disastrosa ritirata, come diceva prima Renata, dell'esercito italiano dall'Unione Sovietica, dalla Russia, nel terribile inverno tra il 42 e il 43, con decine di migliaia di vittime. Potremmo dire che non era facile fare il giornalista allora, era una delle professioni più difficili, cioè durante le dittature non solamente un giornalista deve essere schierato, ma deve essere molto attento, ecco, a quello che scrive. Del resto, dalla marcia su Roma in avanti, il fascismo aveva stretto i cordoni, ecco, della stampa italiana. Dalla marcia su Roma in avanti c'è una ferrea censura che riguarda tutto il panorama dell'informazione italiana. Prendiamo solamente lo statuto del giornalista. Qual è il compito del giornalista italiano? Fissato dal cosiddetto Mincul Pop, cioè era il Ministero della Cultura Popolare. Nel 1937 quindi si danno indicazioni. Qual è il perfetto giornalista, anzi il giornalista fascista, di che cosa deve occuparsi? E dice testualmente della propaganda ideale, dell'educazione popolare, nel senso della formazione dell'opinione pubblica, e una funzione di rapporto fra governanti e governati. Quindi propaganda ideale, educazione popolare, uno si chiede, ma i giornalisti dovevano occuparsi della informazione, dovevano informare quindi quello che accadeva e la verità dei fatti? No, non era assolutamente contemplata. Quindi, insomma, il regime fascista diceva, voi siete, ecco, un po' i soldati della penna, i soldati dell'informazione, il vostro compito è quello, ecco, di essere buoni italiani, buoni giornalisti e dalla parte del regime. Quindi, insomma, la stampa fascista come veicolo di creazione e mantenimento del consenso. Ma già durante la Grande Guerra, durante la Prima Guerra Mondiale, c'era una rigida censura in Italia. Cioè, non dobbiamo pensare che la censura è tipica solamente dei regimi autoritari, dei regimi dittatoriali. Anche i regimi liberali in alcuni momenti sanno imporre la censura. Ad esempio, durante la Prima Guerra Mondiale, come vedete, la Prima Guerra Mondiale, tutti i giornalisti impegnati, ma soprattutto i giornalisti italiani, erano schierati con il proprio paese. Infatti, non so, i rapporti tra Albertini, ovvero il Corriere della Sera, e Cadorna sono rapporti ottimi. Raramente qualche articolo del Corriere della Sera veniva imbiancato. Solo le prime pagine dell'Avanti, l'Avanti era il quotidiano del Partito Socialista, solo l'Avanti usciva con pagine imbiancate. Questo era il modo, ecco, della censura per agire. Quindi quando c'era un articolo che non andava bene, qualche fotografia non autorizzata, veniva cancellato l'articolo. A furia di cancellare, talvolta la prima pagina dell'Avanti usciva, non dico tutta bianca, ma in gran parte bianca. Gli altri quotidiani italiani non hanno bisogno, ecco, di nessuna forma di censura. Sono gli stessi giornalisti che si autocensurano. perché sanno benissimo quali sono le regole per stare alla gioco. La stampa italiana deve fare quindi propaganda per la guerra italiana e per la vittoria italiana. Il compito dei giornalisti italiani è quello di fabbricare la vittoria, così si diceva. Ma quante bugie, ma quante menzogne durante la prima guerra mondiale? Ne raccontavi tutti i colori. Per esempio, quando la Germania invase il Belgio, e siamo proprio all'inizio della prima guerra mondiale, quindi siamo nell'agosto del 14, la stampa avversaria diceva che i tedeschi tagliavano le mani ai bambini belgi. Certo, l'occupazione del Belgio nel 14 non è stata una cosa leggera, però ecco, potevano agire in tutt'altro modo, ecco, senza tagliare le mani. Ecco, si diceva i Bosch, così erano chiamati, no? Poi nacque la parola crucchi. Ecco, i Bosch cosa fanno nel Belgio, nell'eroico piccolo Belgio che reagisce? Tagliano le mani ai bambini, non era vero, oppure prendevano le donne che le stupravano naturalmente e poi le appendevano, ecco, come se fossero Cristo in croce. In Gran Bretagna che cosa si dice prima della guerra, per creare un po' quell'humus favorevole alla guerra? Si dice che appunto i Bosch stavano costruendo un canale sotto la Manica, ecco, per poter poi invadere il territorio inglese, cioè un canale sotto la Manica nel 1914. Ecco, ma non le rivistine di periferia, anche il Times, anche i grandi quotidiani, insomma, dicevano questo insieme, ecco, di menzogne che però in questo momento rafforzavano lo spirito antitedesco, visto che la guerra sarebbe scoppiata di lì a poco, fino al momento in cui durante gli anni della guerra un po' in tutti i paesi si pubblicò come cosa seria, cosa vera, che Gesù era apparso, ecco, sui bordi delle trincee a incitare naturalmente la vittoria dei propri soldati. Il problema è che Gesù compariva un po' troppo, no? Quindi compariva vicino alle trincee tedesche e vabbè, ecco, quindi voleva dire che Gesù era tedesco. Però poi compariva accanto i soldati russi e quindi non si riusciva a capire i soldati inglesi. Anche queste sono cose che oggi strappano un po' il sorriso, ma se andiamo a vedere la stampa dell'epoca, ecco, tutte notizie veritiere, oppure di miracoli, apparizioni della Madonna, che venivano interpretate come apparizioni favorevoli appunto alla segni che il proprio paese avrebbe prima o poi vinto la guerra. Oppure, insomma, sempre per rimanere nell'ambito delle menzogne della stampa internazionale, quest'anno è l'80° del bombardamento di Guernica. E tra parentesi, uno degli argomenti di cui dovremmo parlare è la guerra civile spagnola, iniziata nel 1936 e terminata nel 1939. A Guernica, esattamente il 26 di aprile del 1937, ci fu un terribile bombardamento da parte della Legione Condor tedesca, ma ci furono una quindicina di aerei italiani che rasero a suolo Guernica, città basca, simbolo della resistenza basca, quindi Giovanni Franco aveva deciso, ecco, che Guernica doveva essere rasa a suolo. E tra parentesi è il primo bombardamento a tappeto della storia, poi arriveranno Amburgo, Dresda, la Hiroshima, Nagasaki, eccetera. Qual è la menzogna? La menzogna, cosa dicono in Spagna? Non sono stati i tedeschi, i nostri alleati, a compiere lo scempio di Guernica con circa 1600 morti, ma sono stati i rossi, ovvero gli anarchici e i comunisti, i socialisti, che prima di abbandonare Guernica l'hanno fatta saltare con la dinamite per dare la colpa a noi, cioè noi tedeschi non faremo mai una cosa di questo genere. E anche la stampa di regime in Italia non dice che a Guernica c'era una quindicina di aerei Fiat e altri aerei italiani che hanno contribuito al bombardamento. Infatti oggi c'è qualcuno, però questo qualcuno è di ideologia neofascista, che pensa che Guernica, ancora oggi a 80 anni di distanza, è stata distrutta dai rossi. Ecco, mentre in realtà, insomma, se leggiamo libri seri, ecco, è stata distrutta appunto dall'aviazione tedesca e dall'aviazione italiana. Però sbaglieremmo a pensare, ecco, che le menzogne sono propalate solamente dalle dittature, mentre le democrazie invece raccontano sempre la verità. Facciamo un altro esempio, questa volta legato alla seconda guerra mondiale, che se vogliamo ci interessa più da vicino. Sappiamo tutti dell'operazione Barbarossa, quando con il 22 giugno del 1941 la Germania di Hitler con 3 milioni di uomini attacca, aggredisce l'Unione Sovietica. A questo punto l'Unione Sovietica diventa automaticamente alleata, ecco, di Roosevelt, presidente americano, e di Churchill, il premier inglese. Quindi se adesso l'Unione Sovietica comunista è alleata contro la Germania e contro l'Italia, forse è caso da parte della stampa di dare un'immagine diversa rispetto al precedente. Quindi che cosa si dice dell'Unione Sovietica? E non era vero, questo è ovvio, che era un paese di democrazia popolare, con un alto tasso di scolarità, ampie riforme sociali, mentre fino a poco tempo prima, fino all'operazione Barbarossa, che cosa si diceva dell'Unione Sovietica? Si diceva che era il paese del comunismo, quindi un paese da distruggere. Quando sapete del patto Molotov-Ribbentrop, quando Stalin è alleato a Hitler, quindi insomma il comunismo moscovita ha avuto modo, addirittura di allearsi contro Hitler, e poi la stampa in precedenza parlava della feroce dittatura di Stalin, e questo era vero, dello sterminio dei kulaki, della repressione religiosa, dei gulag, e tutto questo però viene messo da parte, perché adesso l'Unione Sovietica è alleata, e non è possibile naturalmente essere alleati e continuare a parlare male, tra virgolette. Oppure pensiamo per esempio per quanto riguarda Hiroshima e Nagasaki, ecco un po' le bugie di Truman in questo caso. Cioè Truman disse che Hiroshima e Nagasaki prima di tutto avevano provocato un numero ridotto di vittime, mentre noi oggi sappiamo che le due bombe atomiche hanno provocato almeno 200.000 morti più le radiazioni che andavano avanti per decenni. E poi si trattava di due obiettivi militari. Quindi Hiroshima e Nagasaki, gli obiettivi militari che dovevano essere distrutti. E poi le due bombe atomiche erano necessarie per, questa è diciamo la verità ufficiale, per costringere il Giappone alla resa e risparmiare vite di soldati americani. Non era vero, oppure una buona parte di queste affermazioni erano delle mezze verità o delle palesi menzogne. Per tutto il Giappone era vicino alla resa. La Hiroshima e Nagasaki non erano basi militari, erano tranquille cittadine che non erano state ancora toccate dai devastanti bombardamenti americani sulla Giappone. Quindi erano due città non ancora integre, l'ideale per verificare l'impatto delle due bombe atomiche. Delle due bombe atomiche vengono sganciate prima su Hiroshima, a distanza di 3 giorni, su Nagasaki. Oltretutto erano due bombe atomiche diverse. Quindi l'impatto di una su Hiroshima e l'altra su Nagasaki. E poi le due bombe atomiche erano un vero e proprio segnale, un vero e proprio ammonimento lanciato all'Unione Sovietica, già in un'ottica di guerra fredda. Quindi i generali, non è ancora terminata la Seconda Guerra Mondiale, che già pensano chi sarà il nostro avversario. E certo, l'Unione Sovietica. Quindi lanciamo un segnale all'Unione Sovietica, dimostriamo che noi abbiamo un'arma terrificante, mentre loro non ce l'hanno. Poi vabbè, Stalin riuscirà con la bomba H, la bomba all'idrogeno nel 49, e così la parità tra Stati Uniti e Unione Sovietica verrà mantenuta. Oppure pensiamo ad esempio a un altro dei fatti più significativi della Seconda Guerra Mondiale, il bombardamento anglo-americano su Dresda. Anche qua venne Dresda, quindi Germania, grande città della Sassonia, città straordinaria, bellissima, anche oggi è bellissima Dresda, tutta ricostruita. Era chiamata allora la Venezia dell'Est, perché era ricchissima di edifici che dimostravano anche lo sviluppo culturale, umanistico, nella Germania del 1600 e del 1800. Dresda, in 3 giorni di furiosi bombardamenti a tappeto, venne distrutta, con un numero di vittime che non si è mai saputo, ma molto probabilmente siamo intorno a 25.000 vittime. Come mai Dresda? Era un centro nevralgico molto importante dell'esercito tedesco? No, aveva aziende, fabbriche che lavoravano per la guerra, parzialmente. Venne distrutta completamente anche qua come monito lanciato ai sovietici. I sovietici che intanto stavano avanzando e recuperando gran parte del territorio che era stato sottratto al tempo dell'operazione Barbarossa. Cioè gli inglesi volevano dimostrare di avere una capacità di fuoco devastante. Quindi segnale lanciato alla Germania, d'accordo arrendetevi, però la segnale lanciato all'Unione Sovietica che doveva mantenere, quindi rispettare i patti che in quel momento erano stati elaborati, quindi Yalta, che prevedeva la divisione in due aree di influenza della Germania. E poi, insomma, altra grande bugia, Pearl Harbor che permette al presidente americano Roosevelt di entrare in guerra, l'attacco proditorio dei giapponesi, siamo nella 7 di dicembre del 41. Gli americani hanno sempre detto: noi non sapevamo niente, non potevamo immaginare questo attacco da parte dei giapponesi. I giapponesi hanno scelto anche una domenica mattina sapendo. Ecco, mentre non è necessario essere degli analisti a livello mondiale per capire che i giapponesi avrebbero attaccato, perché con l'embargo del petrolio il Giappone rischiava di essere strangolato e quindi doveva fare la guerra agli Stati Uniti, ecco, per mantenere il proprio impero, per allargarlo. Quindi è probabile che il presidente Roosevelt sia arrivato qualche segnale, ecco, che i giapponesi preparavano una grande azione militare. I giapponesi non potevano arrivare a bombardare la California, però l'arcipelago delle Hawaii, proprio al centro del Pacifico, era raggiungibile con le portaerei e con gli aerei che poi decollavano dalle portaerei. Così come è probabile, ecco, che il presidente Bush, quindi questione annosa, abbia saputo qualcosa, ecco, dell'attentato di Al-Qaeda, quindi 2001, le torri gemelle. Però se c'è un parallelismo tra Roosevelt e il presidente Bush, tra Pearl Harbor e le torri gemelle, che in queste due occasioni gli Stati Uniti approfittano per portare avanti la loro guerra contro il Giappone, il pericoloso Giappone che stava annettendo gran parte dell'Asia. Infatti il primo atto di guerra degli Stati Uniti è dopo Pearl Harbor, e poi l'Afghanistan per combattere Al-Qaeda, un'area poverissima del mondo, però è un'area fondamentale con gli equilibri all'interno dell'Asia, con la Cina vicina, eccetera. Quindi insomma, l'attacco all'Afghanistan era nell'ottica appunto, ecco, della maggiore influenza mondiale e in Asia degli Stati Uniti. Però l'opinione pubblica doveva avere un buon motivo, ecco, per accettare che i propri soldati andassero in Afghanistan. Ecco, la distruzione delle Torri Gemelle, questo. È probabile quindi che dietro questi fatti ci siano grandi bugie, ecco, che la stampa americana nel 41 e nel 2001 poi ha raccontato. E così arriviamo anche alle bugie di oggi, non solamente quelle del passato. Pensiamo per esempio 2003, ecco, ricordiamo tutti in televisione Colin Powell, che allora era segretario di Stato americano, che agitò quel giorno davanti alle Nazioni Unite un'ampolla che conteneva acqua distillata, mentre in realtà, ecco, doveva contenere armi chimico-batteriologiche in possesso del feroce Saladino, Saddam Hussein. Anche qua quindi, insomma, una grande menzogna, perché è stato dimostrato poi, ecco, che in realtà non c'erano armi di distruzione di massa nell'Iraq di Saddam Hussein, non c'erano arsenali chimici, arsenali batteriologici. Infatti poi la sappiamo, dopo la sconfitta di Saddam Hussein gli americani hanno cercato dappertutto questi famosi arsenali e non hanno trovato assolutamente nulla. Però in questo momento ecco che la stampa mondiale crede a Colin Powell, e quindi di nuovo l'occasione per intervenire con il consenso dell'opinione pubblica, perché il consenso dell'opinione pubblica nei regimi democratici è molto importante. Se in una dittatura, entro certi limiti, il dittatore di turno può anche prescindere dal consenso, però è importante che ci sia anche nelle dittature il consenso, e Mussolini era molto attento al consenso anche durante il suo ventennio. Nelle democrazie, dove la gente va a votare, poi prima o poi va a votare, il consenso, e quindi le guerre si fanno con il consenso, ma il consenso può essere estorto attraverso vere e proprie menzogne. E un'altra menzogna, ecco, adesso arriviamo un po' alla fine, è quella che ha riguardato Gheddafi. Cioè Gheddafi fino al giorno prima, soprattutto in Italia, ricorderete quando era venuto in Italia, accolto da Berlusconi con tutti gli onori, eccetera. Poi quando invece Sarkozy, Blair e gli americani decidono che è arrivato il momento di farla finita con la Libia di Gheddafi, a questo punto la stampa cambia volto. Quindi se Gheddafi fino a quel momento era un dittatore, insomma entro certi limiti accettabile, poi diventa un bieco dittatore, un vero e proprio tiranno, si raccontano un sacco, che poi magari potevano essere anche verità, però si raccontano solo in quel momento perché si sta preparando l'aggressione alla Libia. Anche qua spacciata l'aggressione per creare finalmente un'area di equilibrio all'interno del Mediterraneo, e vediamo adesso come è ridotta la Libia. Cioè, quasi quasi si rimpiange la Libia di Gheddafi, che con le buone e quelle cattive sapeva tenere insieme le varie componenti religiose e politiche all'interno del, pur essendo naturalmente un tremendo dittatore. E poi, insomma, che cosa pensare ancora oggi, ecco, della stampa quando si parla di missioni di pace, quando si parla di intervento umanitario nelle guerre in corso, ecco, come se le missioni di pace servissero solamente, ecco, per tenere lontani i contendenti gli uni dagli altri, e non invece le missioni di pace come occasione per poter controllare un territorio che, guarda caso, uno va a vedere qual è il territorio dove gli italiani sono presenti in Iraq e vede che ci sono grossi interessi di grandi aziende italiane all'interno di questo paese. Eppure, ecco, molti discettano, parlano, ecco, di missioni di pace, così come molta stampa, quando ci fu il bombardamento a Belgrado contro Milosevic 1999, molti parlarono di guerra etica contro la Milosevic. È uno stimolo, no? Ecco, quindi la guerra è una cosa, l'etica è un'altra, però, ecco, potenza delle creazioni linguistiche, potenza, ecco, delle menzogne della stampa, quindi abbiamo scoperto che esiste anche la guerra etica. Quindi, insomma, per arrivare un po' alla fine, ecco, qual è il valore della nostra piccola, mostra, però, insomma, ci abbiamo lavorato. Secondo me questa mostra ci parla del passato, però sembra riflettere il mondo di oggi. Quindi le bugie, ecco, della Seconda Guerra Mondiale, se vogliamo, anche le bugie, le menzogne della Prima Guerra Mondiale, ma anche le menzogne di oggi. In un mondo inquietante, il mondo di oggi, un mondo sottratto a ogni possibile controllo da parte di qualcuno, ecco, dove guerre reali, menzogne, depistaggi, mezze verità, presunte verità di parte sempre, ecco, si confondono e si mescolano in un insieme indistinguibile. Quindi verrebbe da dire, purtroppo, oggi come allora, anzi peggio di allora. E nello stesso tempo la mostra dovrebbe indurci a una minima riflessione, insomma, sul significato del giornalismo. Che cos'è il giornalismo? Che cos'è? Chi è quel vero giornalista? Il giornalista, quindi, a servizio dell'informazione, della verità dei fatti. E c'è una citazione con la quale concludo, ecco, di un giornalista argentino al tempo naturalmente della dittatura, ecco, nel secolo scorso, un giornalista che aveva pagato in prima persona, quindi finendo nelle carceri argentine, e scrisse: che cos'è il giornalismo? Giornalismo è diffondere ciò che qualcuno non vuole si sappia. Il resto è propaganda, quindi il giornalismo è diffondere quello, ecco, che i poteri, i vari poteri, ecco, le varie classi dirigenti democratiche, dittatoriali, semidittatoriali, ecco, non vogliono che si sappia. Tutto il resto, come lo chiamiamo, non certamente giornalismo, lo chiamiamo propaganda. Quindi a questo punto sta a noi, sulla base del nostro rapporto con la realtà, stabilire, anche solamente in Italia, stabilire in Europa, quanto ci sia di propaganda e quanto ci sia di giornalismo. Secondo me vedremo che di giornalismo poco poco, ecco, di propaganda tanto, purtroppo. Va bene, vi ringrazio. L'ultima cosa, chi è interessato, come diceva Enzo Biagi, se non avete niente di meglio da fare, ecco, oggi pomeriggio ci sono due orari, quindi direi che per evitare problemi, alle 4 e un quarto c'è una proiezione proprio qua, utilizzando e vedremo alcuni filmati legati alla guerra italiana, perché sono tre gli appuntamenti, troverete le date. Oggi vedremo più o meno 40 minuti, 45 minuti del primo anno di guerra italiana, quindi che cosa accade dal 10 giugno del 40 fino al dicembre del 1940. cioè, sono episodi minori, se vogliamo, della guerra, magari non molto conosciuti. Se c'è qualche studente di la storia, eccetera, eccetera, penso che il filmato possa essere interessante. Poi ci saranno altre due date con ulteriori periodi storici sempre legati alla Seconda Guerra Mondiale. Va bene,
grazie.